perfecto mundo.
Is there any wiggle room in here, in the language you see in the Constitution, for President Trump to seek a third term?
Well, Diane, there's always wiggle room for creative lawyers. And I think the argument is that the word elected to two terms maximum, means literally elected, not served.
Giulia Crivelli, buongiorno.
Questa era l'analisi, diciamo, di uno degli ultimi annunci fatti da Donald Trump nella famosa intervista concessa a NBC, dove a domanda se stesse considerando la possibilità di un terzo mandato, lui aveva detto sì, perché sarebbe possibile, avrebbe già individuato anche il sistema, cioè prossimo ticket, prossima candidatura, J.D. Vance, candidato e quindi presumibilmente per Donald Trump eletto, e lui vicepresidente. La giornalista e l'esperta in legge, la giornalista chiede: ma è veramente possibile, perché l'abbiamo spiegato tante volte, eliminare il terzo mandato e consentire massimo 10 anni alla Casa Bianca? Perché 10 anni? Perché se malauguratamente un vicepresidente diventa presidente perché il presidente in carica muore, potrebbero appunto essere più dei 4+4 anni di mandati da presidente, quindi massimo 10 anni alla Casa Bianca oppure 2 mandati. E questo avvocato, come hanno fatto tanti altri avvocati, dice, usa questo verbo to wiggle, che vuol dire trovare un po', noi diremmo una zecca garbugli, cioè le dice c'è sempre spazio per i creative lawyers, per avvocati con creativi, appunto gli azzecca garbuglie, perché la differenza può essere appunto eletto oppure in carica, perché con i meccanismi che succedono. Naturalmente bisognerà vedere cosa succede a novembre 2026, e anche in realtà oggi ci sono due consultazioni che sono le prime da quando Donald Trump è stato eletto. In Florida bisogna votare perché c'erano i due rappresentanti della Camera dei Rappresentanti, Matt Gaetz e Mike Waltz, che sappiamo sono entrati nell'amministrazione Trump, quindi si vota per sostituirli. Quasi certamente vinceranno altri due repubblicani, e quindi si potrebbe rafforzare o comunque consolidare la maggioranza del Partito Repubblicano nella Camera dei Rappresentanti. E poi c'è un voto strano, e qui vediamo come in Wisconsin si vota per sostituire un giudice della Corte Suprema. Sappiamo che Wisconsin è uno stato conservatore che ha votato nelle ultime elezioni con percentuale più alta rispetto al resto del paese per Donald Trump, quindi vedremo se appunto sono due piccoli test, però forse, visto che sono i primi dopo le elezioni, forse insomma vale la pena di tenerli sotto controllo. Naturalmente i giornali americani lo faranno. Devo dire che comunque in prima pagina, oltre a tutte le questioni relative a Donald Trump, ai dazi che dovrebbero entrare in vigore domani, alle dichiarazioni del suo consigliere per l'economia Peter Navarro, che ha ipotizzato introiti fiscali per 6 trilioni, però attenzione, nei prossimi 10 anni, capisci che per un politico un orizzonte di 10 anni è tanto. A me sembra un modo un po' per tutelarsi da eventuali così insuccessi problemi di questi dazi, esatto. Però c'è anche una spalla proprio sulla prima pagina del New York Times, e poi anche sulla prima di Financial Times, sull'altra grande questione, che è quella di Marine Le Pen, quello che ne avete parlato anche tanto ieri con Danilo Ceccarelli, ma che poi ha riassunto benissimo nei vari GR, quindi questa interdizione dai pubblici uffici di fatto, e quindi questo terremoto politico che parte dalla Francia. Però per alleggerire posso raccontarti una cosa?
Certo.
Perché ho sentito il professore che diceva 40% della popolazione degli Stati Uniti è obesa, noi siamo al 10%. Stamattina ho moderato un panel sulla salute dei pet, e c'è una ricerca di SVG fatta per Royal Canin che dimostra che proprietari obesi tendono ad avere cani e gatti obesi, e che è molto difficile rendere consapevoli i padroni dell'obesità del loro animale, che è una malattia esattamente come quella degli umani. Quindi insomma è proprio vero che assomigliamo ai nostri animali e tendiamo così ad avere le stesse debolezze, ecco, a guardare il mondo con gli stessi occhi e la stessa sensibilità.
Anche perché a dargli il cibo sono loro, quindi alla fine
però appunto proprio c'è questo binario parallelo di comportamenti.
Certo.
No, ti porterei, ovviamente abbiamo parlato della Francia, sentiamo Marine Le Pen, che ieri è intervenuta a una delle più seguite trasmissioni televisive della sera, e soprattutto sappiamo che ha convocato manifestazioni e sicuramente nei prossimi giorni avremo delle novità, però quello che contesta è il meccanismo di appello di questa sentenza, che di fatto non le consente appunto di avere un secondo grado di giudizio che potrebbe ribaltare il primo. Sentiamola.
Parce que en France, lorsque vous faites appel, l'appel est suspensif. L'appel annule en réalité le jugement de première instance, vous remet dans la situation d'être présumé innocent et l'affaire est rejugée. Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle dit « je vais vous rendre inéligible tout de suite ».
Quindi dice tout de suite, insomma, questo modo di giudicare il mio caso di fatto è diverso da quello che normalmente succede in Francia, dove quando si fa appello la pena comminata in primo grado è sospesa, dice lei, di fatto, e continua a esserci la presunzione di innocenza che dovrebbe esserci fino alla fine di un processo. È questo, diciamo, il lato, perché al di là degli slogan, sentenza politica, processo politico, eccetera, lei è andata proprio nel dettaglio, cioè ha detto la stortura di questa sentenza, sì, a mio modo di vedere, è questa, che non soltanto oggi come oggi arriva questa sentenza, ma soprattutto il meccanismo di appello è talmente perverso che di fatto è impossibile per me trovare una soluzione.
Qualcuno però ha anche fatto notare, scusate, che questa ineleggibilità scatta in base a una legge, Sapin, una legge del 2016, che lei ha sostenuto, il suo partito aveva sostenuto, quindi insomma...
Sì, purtroppo è...
Un partito che è stato giustizialista, no? Certo, che quando non ha fatto sconti ad altri casi di corruzione, eccetera.
Con quei titoli, sì, le foto sono in generale a tutta pagina. Liberation ha un suo primo piano e sopra la scritta colpevole, Le Parisien, l'ondata di shock, anche qui sono tutte foto scelte dove, secondo me, scelte molto bene, cioè con molto rispetto, è una Marine Le Pen, sicuramente nessuno ha scelto una Marine Le Pen che ride, però neanche foto che non è, che in qualche modo non le rendano giustizia. In realtà sono delle foto, ripeto, scelte con molta cura e attenzione dai foto editor dei quotidiani. La notizia è davvero su tutti i quotidiani europei e, come abbiamo detto, non solo perché sappiamo in che delicata situazione politica è la Francia. In realtà in questo momento non potrebbero neanche essere convocate elezioni anticipate, però potrebbe succedere, e anche se la legislatura andasse a scadenza, in realtà sarebbe oggi, fino a ieri, diciamo, nei sondaggi, vediamo adesso quale effetto ci sarà, però lei era la favorita e naturalmente si sprecano gli editoriali sul ruolo che potrebbe avere Jordan Bardella, che ha solo 29 anni, è il suo delfino, eurodeputato, sicuramente un volto già molto conosciuto, però è appunto per la politica e non solo, è sicuramente ancora non ha ancora tanta esperienza. Vedremo se nei sondaggi che verranno commissionati nei prossimi giorni cosa pensano gli elettori di Rassemblement National e non solo di un'eventuale sostituzione in corsa di Marine Le Pen con Jordan Bardella per le prossime presidenziali.
Perché un altro dato che è stato sottolineato è che dal 1981 in tutte le presidenziali francesi c'è sempre stato un Le Pen candidato, e questa potrebbe essere la prima volta che non c'è.
Senti, purtroppo segnalo come ieri che va bene, saranno sicuramente tutte notizie importanti queste di cui abbiamo parlato, il Myanmar è sparito dalle prime pagine, ma veramente sparita. Il terremoto, che sappiamo, oltre al fatto che dopo 72 ore crollano drammaticamente sempre le speranze di trovare ancora persone vive sotto le macerie, ma comunque sono passati neanche 5 giorni, però è già forse la conta dei morti verrà aggiornato, dei feriti. Ti porto però in Germania, anche lì situazione politica molto complicata, sul tema dell'immigrazione clandestina è intervenuto il cosiddetto zar dell'immigrazione, nominato dal precedente governo, che però resta in carica perché non è una nomina strettamente legata alla legislatura, che è tornato ad annunciare una stretta sulle regole di asilo politico.
Der Kipppunkt ist erreicht. Deutschland und Europa brauchen sofort eine radikale Migrationswende.
Deshalb unweigerlich lauten jeglicher Anspruch auf Asyl und auf sonstige Schutzrechte entfällt.
Quindi siamo arrivati a un punto critico, sia la Germania sia l'Europa devono assolutamente introdurre dei cambiamenti radicali sulle politiche per l'immigrazione, e per quanto riguarda in particolare l'asyl, che perché in tedesco la Y si pronuncia U, è stranissimo ma è così, quindi scritto A-S-Y-L, quindi per quanto riguarda l'asilo politico, noi in Germania dobbiamo autonomamente cambiare le regole, perché in questo modo non possiamo più andare avanti. Sappiamo che la posizione più più radicale sull'immigrazione, sulla stretta sull'immigrazione, non solo uh-huh. quella clandestina, è quella dell'AfD. Adesso qui questo zar dell'immigrazione che farà riferimento alla nuova coalizione, probabilmente guidata dalla CDU, dai cristiano democratici, però diciamo che si sta già posizionando, non si capisce bene se su suggerimento dello stesso Merz o di sua spontanea volontà, si sta già posizionando su questo tema con sempre maggiore durezza.
Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Carlo Salvatore in regia, Giorgio Giardino in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata, ci risentiamo tra poco per gli aggiornamenti.